Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza staccarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: avete udito ciò che disse il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Questa domanda che pone Gesù non a se stesso, ma ai suoi interlocutori. Ma questo lo vedremo alla fine, anche se poi possiamo fare delle considerazioni, ma una risposta non possiamo darla. Oggi la parola di Dio ci insegna, ci sprona a capire l'importanza della preghiera. Infatti, il Vangelo inizia proprio con queste parole: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Quindi cominciamo proprio su questo aspetto che è importantissimo, è fondamentale. Il nostro rapporto con la preghiera. I cristiani, che devono essere uomini e donne di Dio, devono essere uomini e donne di preghiera. Attenzione però, una preghiera continua e perseverante, perché deve essere, bisogna pregare sempre, dice Gesù, e senza staccarsi. Quindi una preghiera continua e perseverante. In che modo è possibile allora, ci chiederemo, pregare costantemente, pregare sempre senza stancarsi? Allora intanto è lo Spirito Santo che ci fa sperimentare la preghiera, che ci fa vivere una preghiera profonda, e vivendo una preghiera nello Spirito, ovviamente un uomo e una donna rinati nello Spirito non si staccano neanche. Perché? Perché il vero uomo e la vera donna di Dio hanno continuamente fame e sete di Dio e della sua parola, fame e sete della preghiera. Allora, questi sono i due punti importanti per noi: avere fame e sete della parola di Dio e fame e sete di preghiera. Come si vive però una preghiera continua? Cosa vuol dire che dobbiamo tutto il giorno fare preghiere? Sì, vuol dire quello. Ma non nel senso che non bisogna poi occuparsi delle altre cose che purtroppo, lasciatemelo dire, purtroppo bisogna fare, a parte quelle importanti, come prendersi cura della propria famiglia, fare bene il proprio lavoro. Poi ci sono delle cose che bisogna farle per forza, ma che faremo volentieri a meno di fare. La preghiera continua si riferisce al fatto che il cuore dell'uomo e della donna di Dio deve essere in una continua comunione con il Signore. Questo rapporto intimo con il Signore, sul quale spesso noi, un argomento che abbiamo trattato spesso noi, è un qualche cosa che non è purtroppo nella mentalità, non è purtroppo nella mentalità dei cristiani di oggi. Perché? Perché noi ci siamo creati tutti quanti un modo nostro di relazionarci con il Signore. Non cerchiamo di relazionarci con il Signore come il Signore ci chiede di relazionarci con Lui, ma ci relazioniamo con il Signore nella maniera che noi pensiamo sia la migliore, secondo noi sempre, e soprattutto la più comoda, la più comoda. Quello che noi cerchiamo di fare di solito non è piacere a Dio e fare la volontà di Dio, ma fare quelle cose che bastano per sentirci a posto con la nostra coscienza. Io vado a messa, dico le mie preghiere ogni giorno e così sono a posto. Poi, finito quel momento, sì, io penso al Signore, ogni tanto mi balena il pensiero, però non vivo una profonda e continua comunione con Dio. E attenzione, che perché questo avvenga, non bisogna essere stati chiamati alla vita claustrale o alla vita religiosa o alla vita sacerdotale. Gesù parla ai credenti in Lui. Corpo mistico di Cristo lo è il vescovo, lo è il sacerdote, lo è il diacono, ma lo è ogni battezzato. I sacerdoti, il vescovo, il diacono non sono un ministero, ma il rapporto che Dio ci chiede di avere con Lui, il rapporto che il Signore Gesù ci chiede di avere con Lui, è lo stesso per tutti, ma cambia da una persona all'altra. Nel corpo mistico di Cristo, San Paolo spiega bene che le membra del corpo mistico, così paragonandolo al corpo umano, ogni membro di questo corpo ha la sua funzione, ma non ha una relazione diversa con il capo. Non è che, per esempio, c'è qualche organo del nostro corpo che ci serve di meno. Il nostro corpo, affinché noi siamo sani, deve funzionare bene in tutto quello che lo compone. Quindi deve funzionare bene il dito, deve funzionare bene la mano, deve funzionare bene il braccio, deve funzionare bene il cuore, devono funzionare bene i polmoni, devono funzionare bene i reni, devono funzionare bene le gambe, cioè deve funzionare tutto. Non è che se funziona bene la mano, poi se non funzionano bene le altre cose è uguale. No, deve funzionare tutto, no? Quindi noi, prendendo coscienza del fatto che siamo il corpo mistico di Cristo, dobbiamo pensare che affinché noi, come membri di questo corpo, possiamo avere una regolare funzione, una giusta funzione, dobbiamo essere strettamente collegati al capo. San Paolo infatti spiega che noi siamo il corpo mistico di Cristo, noi siamo la Chiesa, di questo corpo mistico il capo è Cristo. Il capo è Cristo. Se non funzioniamo bene, se non siamo strettamente legati al capo, anche chi ha determinati ministeri speciali, particolari, importanti, rischia di non funzionare bene. Quindi tutti dobbiamo avere una relazione profonda con il Signore, dobbiamo avere una buona relazione con il Signore, noi vescovi, sacerdoti, diaconi, ma tutti battezzati, perché il corpo che formiamo è uno solo, non sono corpi diversi. Non è che esiste una palla, non esistono due corpi, uno formato dai ministri e uno formato dai battezzati. No, esiste un corpo solo. Esiste con delle funzioni diverse, con delle funzioni diverse. Non è che un organo valga meno di un altro organo. Ognuno di noi deve avere una regolare funzione. Quindi deve avere questo stretto e profondo legame con il Signore, questo intimo profondo, questa intima e profonda relazione con il Signore. L'importanza della preghiera. L'importanza della preghiera. Ora bisogna pregare tanto, ci dice il Signore, l'abbiamo già detto, e senza stancarci, una preghiera perseverante. Noi notiamo come la situazione cambia, come ci è ben descritto dal libro dell'Esodo. Qui si parla di Mosè e di cosa accade a un certo momento durante una battaglia. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aaron e Kut salirono sulla cima del colle. Allora qui abbiamo Mosè che promette di fare cosa? Di assistere spiritualmente con la sua intercessione chi si apprestava ad affrontare questa battaglia. E come, cosa famo? Io vado sul monte del Signore con il bastone di Dio, segno di che cosa? Di quell'autorità che il Signore gli aveva conferito per guidare il suo popolo. Quando Mosè alzava le mani, attenti, cari fratelli e cari sorelle, quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Ecco, anche l'importanza della gestualità, su questo adesso ne approfitto per parlarne. Allora, tante volte mi avrete sentito insistere sulla gestualità, e tanti dicono, non me lo dicono quelle persone, ma l'importante è quello che uno sente dentro, l'importante è pregare con il cuore. Invece vi dico, cari fratelli e sorelle, che chi ha difficoltà a esternarsi è perché ancora non è completamente libero dentro, non ha raggiunto ancora quella piena libertà. Perché alzare le mani è segno di lode, ma è segno anche di libertà. Noi quando guardiamo le raffigurazioni di Gesù risorto, che sono delle raffigurazioni però, ma sono delle raffigurazioni che indicano veramente un significato profondo, vediamo sempre Gesù con le braccia alzate. Ci avete mai fatto caso? Come qualcuno che è libero da qualche cosa. Da che cosa? Dalla morte che lui stesso ha sconfitto. Allora noi, quando alziamo le mani, non facciamo solo un gesto formale. Quando noi nella preghiera teniamo le mani aperte, qui non parla solo di mani aperte, qui parla di mani alzate, e gli dice che quando Mosè le lasciava cadere era più forte in battaglia da me. Invece quando Mosè le teneva alzate era più forte Israele. L'importanza di tenere le mani alzate e di pregare, di intercedere e di lodare. Chissà quante cose risolveremmo con le braccia alzate, lodando il Signore. Quindi, se la parola di Dio ci dice che la posizione delle mani di Mosè cambiava la situazione, vuol dire che anche la gestualità ha una sua importanza profonda, ovviamente legata a una preghiera autentica, non solo un'esteriorità formale. Non deve essere un'esteriorità formale, deve essere un'esteriorità che indica qualcosa di profondo. Cioè, con le mani alzate noi indichiamo ciò che la mente e il cuore sta facendo, cioè stiamo lodando il Signore. Alzare le mani vuol dire anche invocare il Signore, vuol dire anche benedire il Signore, vuol dire alzare le braccia per raggiungere il Signore. Quindi lavoriamo dentro di noi per raggiungere questa libertà. Le nostre braccia alzate hanno potenza davanti al Signore. E ce lo dice la parola del Signore, non è che ce lo insegna qualcuno, ma ce lo dice proprio il Signore nella sua parola. In questo racconto noi vediamo che le mani alzate fanno la differenza. Infatti tante volte quando io vedo che donate la preghiera di lode, alcuni sono così. No? E io cerco poi di dire, ma prendete queste braccia alzate, no? Perché volete stare così, un po' così, con le braccia alzate, così. Allora, pensate che potenza una comunità di credenti in preghiera con le braccia alzate, non solo per lodare, che basta già solo quello, ma anche per invocare, per chiedere. Per esempio, quando siamo, e noi di prove ne abbiamo avute tante, quando siamo nella prova, pensate se tutti uniti cuore a cuore, nello stesso spirito, ci riuniamo insieme con le braccia alzate e per chiedere al Signore vittoria contro le battaglie che il nemico sferra contro di noi. Adesso mi piacerebbe, anche se siete seduti, stando seduti, no? Che tutti pensiate di essere il Mosè della situazione e che dalle vostre braccia alzate dipende la vittoria o la sconfitta. Allora adesso voglio vedere tutti quanti con le braccia alzate. Tutti quanti con le braccia alzate. Intanto è uno spettacolo meraviglioso. È uno spettacolo meraviglioso vedere un'intera assemblea con le mani alzate per lodare il Signore e per invocare il suo nome. Braccia alzate, non da paralitici, braccia alzate, così come le state tenendo adesso, si tengono le braccia, si tengono così. Questo, cari fratelli e sorelle, potete abbracciarle, abbassarle. Questo, cari fratelli e sorelle, non dovete imparare a farlo solo in preghiera, quando siamo in santuario, quando siamo in preghiera comunitaria, ma dobbiamo impararlo a fare anche a casa nostra. Dobbiamo imparare a farlo anche a casa nostra. E se necessario, anche sul nostro posto di lavoro. E se necessario, anche per strada. Alzare le braccia. Perché dalle nostre braccia alzate e dalla nostra preghiera dipendono i risultati delle nostre battaglie. Quindi, cosa succede a un certo punto? Per capire che queste braccia alzate di Mosè avevano un'importanza, la parola di Dio ci racconta cosa succede quando Mosè, preso dalla stanchezza, a un certo punto non ce la fa più a stare con le braccia alzate. Allora cosa fanno? E ripeto, quando Mosè alzava le mani Israele era più forte, ma quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Quindi le braccia alzate cosa indicano? Un combattimento spirituale. È chiaro, eh? È molto chiaro. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette. Mentre Aaron e Cruz, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo per le braccia alzate di Mosè. Ma delle volte, quando, come in questo caso,
qualcuno gli viene a dire tieni alzate queste braccia, no? Diventa chi? Diventa Aaron e Kur che vengono ad aiutare Mosè che non ce la fa ad alzare queste braccia. Quindi ringraziate quando qualcuno vi dice alzate le braccia. Non offendetevi e non sentitevi giudicati da questo. Non è un giudizio, è un aiuto. È un'istruzione che vi viene data. E questo è un dovere degli apostoli, istruire secondo l'insegnamento della parola di Dio. E dove lo troviamo? Questo lo troviamo nella seconda lettura, tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Allora ci dice: tutta la scrittura infatti è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ok? Allora, nel cristiano, nella cristiana, nei cristiani, nei veri cristiani, rinati in Cristo, non solo di nome, io parlo dei veri cristiani, non esiste il relazionarsi con il Signore e con la parola del Signore in base al proprio carattere. Io questo carattere faccio così. Ecco, tu devi essere rinato e rinata. Noi dobbiamo essere rinati e rinate, non dobbiamo essere il nostro carattere, perché sennò siamo l'uomo vecchio, non siamo l'uomo nuovo. Allora, o abbiamo le caratteristiche di Cristo o abbiamo le caratteristiche dell'uomo vecchio. Non possiamo averle tutte e due. Non possiamo avere entrambe le caratteristiche. Allora, attenzione a questo passo, registriamolo bene nella nostra mente e nei nostri cuori. Tutta la scrittura, infatti, è ispirata da Dio. Allora, se qualcuno, come spesso mi accade sentire, dicono, ma la parola di Dio è stata scritta tanti anni fa, poi si vanno a trovare le scuse, poi sai le traduzioni, poi sai questo, poi sai quello, ma la traduzione può al massimo cambiare da un saluto dato in un modo piuttosto che un altro, ma quando si legge quello si sa che è un saluto, poi che sia stato detto buona giornata o buongiorno, quello cambia poco, insomma, ma sicuramente se Dio ha permesso che ci arrivasse come ci arrivasse, si vede che va bene come deve essere, perché Dio non permetterebbe che la sua parola arrivasse in una maniera così manipolata che non fosse più utile per il suo scopo. Quindi quello che ci è insegnato nella parola di Dio, anche se la traduzione non è precisa, no, ma non cambia il senso di quello che è l'insegnamento. Quindi quando qualcuno mette in discussione la parola di Dio per scampare dal fatto di doverla osservare, quello è diabolico, quello è satanico, ok? Quindi tutta la scrittura infatti è ispirata da Dio, quindi è parola di Dio, tutta, Antico e Nuovo Testamento, non è che quello della prima, quello l'ha detto San Paolo, e invece quello l'ha detto un altro, e quello è un racconto, e quello è l'Antico Testamento, e questo è il Nuovo, no, è parola di Dio, tutta. Tutta è parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento. È ispirata da Dio, è utile per, attenzione, perché cosa serve? Questo ci deve rimanere nella mente. Per insegnare, uno. Secondo, convincere. Convincere. Quindi, non esiste appunto il discorso del carattere, il discorso della personalità, no. Esiste una legge di Dio che è uguale per tutti, esiste una vita nuova che è uguale per tutti. Quindi quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato, noi siamo chiamati, sì, inizialmente a correggerlo, a insegnargli cosa è giusto e cosa è sbagliato, e dobbiamo fare di tutto per convincerli. Non è opera di convinzione, è una cosa ben diversa. Convincere a che cosa? Quando una cosa è peccato, tu devi convincere al peccato. Al peccato ci convince chi? Lo Spirito Santo, è una sua opera, quella di convincerci al peccato. Lo sapevate, no? Lo lo Spirito Santo ci convince al peccato, in che senso? Ci fa comprendere cos'è il peccato, qual è la gravità del peccato e se abbiamo una grazia così grande anche quali sono le conseguenze del peccato. Ma noi che siamo strumenti di Dio, mossi dallo Spirito, dobbiamo convincere. A che cosa? A ciò che non viene da Dio, e ciò che non viene da Dio ci induce al peccato e addirittura al peccato. Quindi dobbiamo convincere, poi correggere e formare alla giustizia. Per quale motivo? Perché l'uomo di Dio, il cristiano, sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Cioè noi dobbiamo essere preparati, non dobbiamo essere ignoranti, non dobbiamo non sapere le cose che invece dobbiamo sapere. Ed è volontà di Dio che le sappiamo, perché se non le sappiamo non le potremo mai vivere. Non puoi vivere ciò che non conosci. Per questo è importante che la parola di Dio sia sempre nelle nostre mani. A proposito di preghiera, ritornando al discorso di prima, a parte il rosario, che è una grande importanza, a parte l'adorazione, che non deve essere necessariamente l'adorazione eucaristica, ma adorare il Signore lo si può fare in qualunque modo, perché Dio va adorato come? In spirito e verità. Quindi non è che dobbiamo avere necessariamente il Santissimo Sacramento esposto. Noi a casa nostra possiamo adorare Dio in spirito e verità. La nostra adorazione è necessaria, fondamentale, importante, deve esistere nella nostra vita. Noi dobbiamo essere adoratori. La parola di Dio ci insegna che Dio cerca veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Vi ho ripetuto pari pari le parole della Sacra Scrittura. Dio ha bisogno di veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Quindi, appunto, dicevamo, avere la parola di Dio, anche leggere la parola di Dio è preghiera. Anche leggere i salmi è preghiera. Quindi, a parte le pratiche di preghiera come il rosario, come la preghiera alle sante piaghe, come la preghiera al preziosissimo sangue, come la consacrazione al preziosissimo sangue, al sacro cuore di Gesù, al cuore immacolato di Maria, così anche la lettura della parola di Dio, accompagnata da una invocazione allo Spirito Santo. Poi quando noi leggiamo un passo del Vangelo a casa, un passo della Sacra Scrittura, chiudiamo poi i nostri occhi e diciamo: Signore, fa che questa tua parola si radichi profondamente nel mio cuore perché io possa viverla, perché diventi mia. Quindi lettura della parola di Dio e preghiera. Quante volte noi durante il giorno potremmo pregare e non lo facciamo perché non abbiamo preso questa abitudine? Anche quando facciamo delle cose, per esempio, mi viene in mente una madre di famiglia che cucina, può diventare preghiera anche quella. Come? Signore, ti ringrazio per la mia famiglia. Signore, benedici questo cibo che sto preparando. Fa che sia per noi questo cibo, segno della tua grazia, segno della tua benedizione, che ci mantiene nella salute, perché pieno della tua grazia questo cibo, oltre a darci il nutrimento, ci può anche mantenere in salute. Signore, benedici la mia casa mentre spazzate per terra, mentre passate l'aspirapolvere. Grazie per questa casa che mi hai donato, Signore. Fa che queste mura siano piene di te, siano piene della tua presenza. Mandi i tuoi angeli nella mia casa, Signore. Noi possiamo pregare veramente in ogni momento, in ogni circostanza. Ma noi pensiamo che se facciamo quella cosa non possiamo pregare. Invece non è vero. Noi possiamo pregare quando facciamo qualsiasi cosa. Quando siete in macchina che andiamo a lavoro. Signore, grazie, perché mi stai accompagnando e mi accompagnerai tutto il giorno. Sarai con me tutto il giorno, perché me l'hai promesso, Signore, che sarai con me tutti i giorni fino alla fine del mondo. Grazie, Signore, perché non sono solo, non sono sola. Ti ringrazio per mia moglie, per mio marito, per i miei figli. Grazie perché sei anche con loro. Grazie, Signore, perché dove non posso esserci io, ci sei tu. E grazie, Signore, perché le cose che non potrò fare io le farai tu attraverso di me. Quante cose che noi possiamo dire al Signore, rivolgendoci a Lui, in preghiera in ogni modo, in ogni cosa che facciamo, cantare un canto, non solo per canticchiarlo, ma proprio come lode al Signore. Possiamo veramente pregare, pregare incessantemente. E Gesù nel Getsemani ai suoi apostoli, la notte in cui è stato tradito, che cosa gli dice? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Tante volte noi entriamo in tentazione perché siamo carenti nella preghiera, perché preghiamo poco. E tante volte non otteniamo niente dalla preghiera perché la nostra vita non corrisponde a quello che il Signore ci chiede. Non è conforme alla sua volontà. Non è una preghiera che viene dal cuore, è solo una preghiera formale fatta solo e esclusivamente per chiedere, solo per chiedere, mai come atto d'amore, mai come relazione con il Signore, no, solo per chiedere. Ho bisogno di questo e il Signore me lo deve dare, ho bisogno di quest'altro e il Signore me lo deve dare. Poi il Signore non è buono perché non me lo dà. Non diciamo mai noi stessi che non siamo buoni perché non siamo veri figli di Dio, non ci comportiamo come veri figli di Dio e come veri cristiani. No, è il Signore che non è buono. Lui è un vero padre per noi, cerchiamo di essere veri figli. Come lui è un vero padre, cerchiamo anche noi di essere veri figli, degni di essere chiamati figli di Dio, degni di essere chiamati cristiani, degni del nome cristiano, cristiano. Comprendere le cose di Dio. Oggi mi è stato chiesto, venerdì, di parlarvi di una cosa e desidero farlo, perché penso che sia comunque in relazione a quella che è il nostro rapporto con il Signore. Siccome venerdì c'è stata una cosa che ci ha portati poi a parlare della famiglia. Sapete che è un discorso a me molto caro. È un discorso molto caro perché? Perché so che la famiglia è una cosa così bella, così meravigliosa, così importante, una cosa che sta talmente a cuore al Signore che per chi lo serve deve essere sempre quel qualcosa di prezioso che va protetto, che va difeso. E in questi tempi penso che la famiglia, ma non solo la famiglia, io adesso ho detto la famiglia, ma intendo il rapporto tra le persone che si amano. Quindi vale anche per i fidanzati, vale anche per le coppie, vale per tutti. Allora, che cos'è appunto una coppia? Allora, incominciamo da quello che dice il Signore all'inizio della creazione. Dio li crea e attenzione, c'è un passaggio importante che tutti conosciamo. Dio crea la donna prendendo una parte di Adamo. Ha creato Adamo dal nulla, poteva creare anche Eva da nonna. E il Dio creatore non ha mica bisogno di prendere un pezzo da uno per farne un altro. Ma c'è un motivo. Perché nella volontà di Dio, da principio, i due dovevano essere una cosa sola. L'uno parte dell'altro. Quando due persone si incontrano e decidono di unirsi, fatemi usare questo termine che è un po' inconsueto, perché noi siamo abituati a sentire il sacro vincolo del matrimonio, certo, ma io dico nel sacro vincolo dell'amore, perché il sacro vincolo del matrimonio è il sacro vincolo dell'amore. Quando due si incontrano e sono chiamati a essere uniti nel sacro vincolo dell'amore, che cosa sono questi due? Sono disegno di Dio. Sono opera delle mani di Dio. Sono opera della volontà di Dio per essere espressione dell'amore trinitario. Perché solo ed esclusivamente la Trinità e la coppia sono una cosa sola. Dio è una sola cosa come Padre, Figlio e Spirito Santo, i due sono una sola cosa. Non ci sono altri di cui la Scrittura dice che sono una cosa sola. Lo dice solo della Trinità e lo dice solo della coppia. Non ci sono altri. Ma Dio nel suo essere Trinità, che cosa insegna alla coppia? Che quell'amore che c'è nella Trinità non è un qualche cosa che li lascia chiusi come cerchia chiusa, come con un guscio inaccessibile, no. Dio, il suo amore trinitario, che cosa ha fatto? Lo ha fatto conoscere e ci ha uniti a quell'amore. Quindi perché segno dell'amore trinitario? Perché attraverso coloro che sono chiamati a essere una sola cosa da Dio, il mondo possa conoscere l'amore, possa conoscere il suo amore. Quando in una coppia avviene qualcosa di contrario a quello che è la sua natura d'origine, cioè l'essere una cosa sola, vuol dire che uno dei due o entrambi non hanno corrisposto al disegno di Dio. Non hanno collaborato con la grazia di Dio perché potessero vivere con gioia questa unione, questo sentirsi uno, l'uno con l'altro, sentirsi una cosa sola. Perché? Perché in quanto opera di Dio, Satana che cosa fa? Questo lo sappiamo tutti. Quando ci sono le opere di Dio, Satana cosa cerca di fare con le opere di Dio? Cerca di distruggerle. Cerca di distruggerle. E come fa a distruggere una coppia? Con l'immaturità. Questo è uno dei motivi principali, con l'immaturità. Per quello che è importante essere uomini nuovi e donne nuove, perché bisogna essere decisi, fermi. L'immaturità, l'incapacità di donarsi completamente l'una all'altra, con l'autosufficienza. Tanto è molto brutto vedere in molte coppie che uno è sufficiente dall'altro, c'è questo senso di sufficienza. Con le incomprensioni, con i litigi. Magari fratelli e care sorelle, se gli uomini avessero compreso che cos'è la coppia, che cos'è il sacro vincolo dell'amore, la parola separazione, divorzio non esisterebbero. Non esisterebbero né nel nostro vocabolario, ma non esisterebbero neanche concretamente. E noi vediamo che c'è uno sfacelo della coppia, della famiglia, un qualche cosa che colpisce continuamente il sacro vincolo dell'amore. Noi dobbiamo combattere perché questo dono prezioso di Dio sia tutelato, preservato, guardato con venerazione, perché è dono di Dio. La coppia, marito e moglie, sono dono di Dio, all'umanità, alla Chiesa, al mondo. E chi va contro l'unione tra due persone commette un peccato gravissimo. Chi è strumento di divisione in una coppia è strumento di Satana. Per questo dobbiamo anche capire questo. Il fidanzato e la fidanzata non si vanno a cercare. Dobbiamo cercare la fidanzata, non dobbiamo cercare il fidanzato. Non siamo mica cacciatori che vanno a cercare le cinghiali, no? Quello è anche un segno che non stiamo cercando l'amore, ma stiamo cercando qualcuno per appagare poi tutte quelle che sono le nostre esigenze, di non sentirci da soli, di poter avere qualcuno con cui poter vivere una vita sessuale, ecco, diventa solo quello lo scopo della coppia, ma non è solo quello, non è solo quello. Noi dobbiamo sapere che non dobbiamo cercare niente, ma che la coppia è fatta da due persone che si incontrano. esiste anche il cercarsi, ma noi cerchiamo chi abbiamo incontrato, perché non possiamo fare a meno poi di quell'altra parte di noi. Ma non si va a cercare la fidanzata e il fidanzato. Il fidanzato e la fidanzata, la coppia è fatta da due persone che si incontrano, che Dio mette sulla stessa strada. Per alcuni che ancora non hanno appunto incontrato chi il Signore ha stabilito che debbano incontrare, io dico: non entrate in una ricerca esasperata della fidanzata, del fidanzato, aspettate che Dio vi faccia incontrare quell'altra parte di voi, e Dio lo farà nel momento giusto, forse quando perderemo, come un po' quando abbiamo bisogno di ricevere altre grazie, noi le otteniamo e realizziamo i progetti di Dio, quando noi perdiamo quelle che sono le cose che noi abbiamo stabilito, i nostri schemi, le nostre idee. No, lasciamo che sia Dio a guidare la barca della nostra vita, non forziamo le cose, perché la coppia è formata da due persone che si incontrano. Infatti spesse volte capita che quando mi raccontano alcuni come si sono conosciuti, dice: ma noi ci siamo conosciuti al bar, noi ci siamo conosciuti in discoteca, noi ci siamo conosciuti una volta che siamo andati in vacanza con i miei, da in un posto, ho conosciuto mia moglie, ho conosciuto mio marito. C'è bisogno di cercare, perché sono due che si incontrano, non sono due che si sono cercati prima. Spesse volte è capitato nella vita di alcuni mistici, perché sapete che ci sono anche mistici che sono stati sposati, abbiamo la beata Anna Maria Taigi, abbiamo la Elisabetta Canorimora, eccetera, che Dio gli parlava nel cuore e gli diceva: oggi incontrerai colui o colei, in base alla che sarà, quella persona con la quale sarai una cosa sola. Quindi non era una rivelazione del Signore, ma che gli stava dicendo di prepararsi a un incontro. Non dice, non gli ha detto: vai a cercare in giro il marito, la moglie. No, no. Dice: oggi incontrerai. Perché è un incontro. È un incontro. Vedete, anche il fatto che il Signore sia venuto a cercarci, il fatto che lui sia venuto a cercarci non produce niente nella vita dell'uomo se non c'è un incontro. Noi con Gesù non dobbiamo, lui è venuto a cercarci, noi dobbiamo adesso solo fare una cosa, incontrarci con lui. È una questione di incontro anche con il Signore. Poi dopo che lo abbiamo incontrato, lo cerchiamo, quando non lo sentiamo vicino, quando lui si nasconde, andiamo a cercarlo. Perché? Perché è una storia d'amore anche con il Signore, non cambia mica niente. Perché, ripeto, nella coppia si riflette quello che è l'amore trinitario. Il mondo vede l'amore di Dio attraverso la coppia. Quindi noi dobbiamo essere appunto pronti alla realizzazione del disegno di Dio nella nostra vita, perché la coppia è un disegno di Dio. Così come è un disegno di Dio che noi siamo uomini e donne di preghiera, così è un disegno di Dio che noi possiamo vincere tutte le battaglie con le mani alzate in preghiera, così come è volontà di Dio che noi preghiamo affinché quando Lui torna non sia deluso in quello che ci ha chiesto, in quello che ha chiesto i suoi interlocutori: quando tornerò, troverò ancora la fede. La fede si coltiva proprio nella coppia, che la coppia poi diventa una testimonianza per tutti. E ricordiamocelo, quando le cose non vanno bene non è perché c'era un difetto, non è perché c'erano le discussioni, anche questa cosa è importante. Nella coppia non tenersi mai niente dentro, perché quello viene usato poi dal demonio per covare risentimenti. Non dovete mai, cari fratelli e sorelle, cadere nella tentazione di non dire qualche cosa per non ferire, per evitare, con quel senso magari apparentemente che vuole indicare, un voler lasciare perdere, un voler... No, non bisogna mai che nella coppia manchi il dialogo. Tu hai fatto questa cosa e questa cosa mi ha fatto male. Questa cosa mi ha fatto soffrire. Perché se si è benefreghisti, vuol dire che non c'è amore. Tra i due ci deve essere complicità, dialogo. Deve avvenire una sorta, non una sorta, deve avvenire una fusione. Perché è volontà di Dio che i due siano una cosa sola. Di mai tenersi niente. Quella cosa mi ha fatto male. Secondo me in quella cosa hai sbagliato, in quella cosa stai sbagliando. Anche perché l'uno deve servire a fare crescere l'altro. Dio mette insieme due persone perché siano anche di aiuto alla crescita spirituale, alla maturità, l'uno per l'altro. Mai tenersi niente dentro. E non è vero che i litigi portano alla separazione e al divorzio. Quello che porta alla separazione e al divorzio è l'immaturità, è la stupidità che molti uomini e molte donne hanno ancora nel cervello. Non è il litigio, quella è la stupidità e l'immaturità. Sono solo pretesti per continuare a vivere da immaturi e per continuare a vivere da ragazzini, anche quando certe persone arrivano ad avere 50-60 anni che sono ridicoli. Perché non sono uomini e donne di Dio. Perché hanno un'identità che è peggiore delle prostitute che si vedono di notte sui marciapiedi, sia uomini che donne. E noi dobbiamo combattere contro tutto questo. Perché l'uomo ha una dignità. L'uomo è figlio di Dio. La donna è figlia di Dio. E come tali devono vivere. Come tali devono vivere. Allora ci deve essere questa fusione. Questa complicità. Bisogna capirsi subito. Perché quando c'è qualcosa da fare insieme, non solo per se stessi, ma anche per gli altri, basta guardarsi in faccia, andiamo, forza. Andiamo ad aiutare i nostri amici. Andiamo a portare la pace in quella famiglia dove il diavolo sta portando divisione. Perché la coppia è strumento di Dio. Un solo strumento fatto da due persone. Un solo strumento fatto da due persone. Quindi, cari fratelli e care sorelle, parlate sempre tra di voi. E non ignorate quando vostra moglie vi parla, quando vostro marito vi parla. Fermatevi, perché vi sta parlando il Signore in quel momento. Quando ti sta parlando tuo marito, fermati, ascoltalo. Quando ti sta parlando tua moglie, fermati, ascoltala. Perché è il Signore che ti sta parlando in quel momento. Non siate indifferenti, non siate superficiali, non fatevi distrarre né dalla PlayStation, né dalla partita, né dal gioco, né dal film. Quando la moglie va dal marito, ti devo parlare, lascia tutto, si deve fermare tutto in quel momento. Ascolta cosa ti deve dire tua moglie. Ascolta cosa ti deve dire tuo marito. È il Signore che ti sta parlando. Magari in quel momento non ci vedi tanto il Signore, magari vedi più un Rottweiler in quel momento, apparentemente, un pitbull, no? Ma non fermiamoci ai modi, perché i modi esprimono un po' di amarezza delle volte. Sono sfoghi, non fermiamoci a quelle cose. Non fermiamoci a quelle cose, non soffermiamoci su quelle cose. Comportiamoci da persone mature, non da ignoranti. Quando parli con me, soprattutto le donne, devi parlare con rispetto, no? Lascia che ti dica quello che deve dire tuo marito, ascoltalo. E ringrazia Dio che te lo dice. Che fin quando si parla le cose si possono risolvere. E se non ci si capisce oggi, state in silenzio, non passate una settimana a litigare, state in silenzio, pregate e mettete la situazione nelle mani del Signore, perché quando amate veramente vostro marito e vostra moglie, state facendo la volontà di Dio. Quando richiamate vostro marito o vostra moglie perché sta sbagliando, state facendo la volontà di Dio, e Dio è con voi. Ma guardate quanto è importante che però nella famiglia ci sia Dio al primo posto. Quanto è importante, quanto è fondamentale, perché quando Dio non è al primo posto, tutto va allo sfacelo. La Chiesa stessa, perché non c'è più Dio al primo posto? Le famiglie perché sono andate allo sfacelo? Perché non c'è Dio al primo posto. Chiudo questa riflessione sulla famiglia prendendo un ultimo spunto dal Vangelo di oggi. Abbiamo visto il valore della preghiera, abbiamo visto quanto è importante pregare, stare con le mani alzate, quanto è importante che Dio regni nelle nostre famiglie affinché il nostro cammino spirituale possa essere fruttuoso. È per quello che ho messo la famiglia in mezzo a questo, la coppia. Specificatamente la coppia, perché una cosa che può fare male a qualcuno, può dare fastidio, eh? Però è la verità, la coppia è la coppia, eh? I figli sono un dono di Dio dato al mondo attraverso di voi, ma quelli che rimarranno una cosa sola sarete voi, perché i vostri figli faranno la loro vita e andranno a fare un'altra famiglia, a fare un'altra coppia. Quelli che rimarranno sempre uniti siete voi, marito e moglie. Quelle sono benedizioni che Dio regala attraverso di voi al mondo. Quindi anche questo fatto di fondare la propria vita di coppia sulla famiglia, intendo, è la suocera, il suocero, è la mamma, il papà, certo, amore per i propri familiari, ma fate la vostra vita. Fate la vostra vita. Non fatevi condizionare da quello che c'è intorno. Vivete il rapporto con i familiari, ma non perdete mai il senso che è una cosa sola, siete solo voi. È assurdo sentire delle volte che qualcuno si separa o si divorzia per la suocera, per questo, per quello. Ma per favore, ma per favore, ma lasciate la suocera a casa sua. E pregate per lei. Siate anche delle buone suocere, se siete suocere. Amate i vostri generi e le vostre more come figli, perché sono diventati una sola cosa con vostro figlio e con vostra figlia. Se amate veramente i vostri figli, amate anche la persona con la quale sono stati uniti da Dio nel sacro vincolo dell'amore. Siate delle mamme, non delle suocere. Siate delle mamme per le vostre nuore, per i vostri figli. Se è possibile. Se e voi nuore e voi generi, vedete come mamme anche le vostre suocere, se è possibile, se no preghiamo perché possa avvenire. Adesso con questo ho concluso la riflessione sulla famiglia, chiudiamo con questo. Per noi spesse volte ci chiediamo come dover fare per ottenere giustizia. Allora il salmo che abbiamo pregato ci dice: il nostro aiuto viene dal Signore. E ci dice che non lascerà vacillare il nostro piede, non si addormenterà il nostro custode, il Signore il nostro custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre, sta alla tua destra di giorno, non ti colpirà il sole nella luna di notte, il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita, il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri. Da ora e per sempre. Queste sono promesse del Signore per i suoi fedeli, per i suoi figli. Queste sono le nostre certezze.
lasciamo per sempre le nostre incertezze, lasciamo per sempre le nostre paure. Chissà se il Signore, chissà, per noi non esiste. Per noi non esiste chissà se il Signore mi aiuta. Per noi esiste il Signore è il mio custode. Il Signore veglia su di me quando esco e quando entro, ora e per sempre, perché io sono suo figlio e lui è mio padre e mi ama e mi protegge. Non esiste forse. Forse non esiste. E come ci dice Gesù, e con questo chiudiamo completamente la riflessione di oggi, vi dico, aspettate, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Allora, delle volte, sapete che cosa, cari fratelli, cari sorelle? Noi ci lasciamo confondere dal fatto che vorremmo vedere realizzarsi la nostra sete di vendetta. E quando non vediamo vendetta sui nemici, noi pensiamo che il Signore non ci abbia reso giustizia. Ricordiamoci una cosa, impariamo a vedere le cose con gli occhi di Dio. Il fatto che i nemici non vincano su di noi, già quello significa che Dio ci ha reso giustizia. Attenti, perché lui dice, ma quello mi ha fatto del male, io ho subito del male, ma quello, tranquillo, non... il fatto che chi ti voleva del male non è riuscito nel suo intento già significa che il Signore ci ha reso giustizia. Allora, cari fratelli e care sorelle, preghiamo che lo Spirito Santo lasci impressi nei nostri cuori tutto quello che la parola di Dio oggi ci ha rivelato, affinché possiamo sentirci protetti da Dio, affinché possiamo comprendere il grande valore della preghiera e delle nostre braccia alzate, e affinché possiamo vedere che nelle nostre famiglie fioriscano tutti quei frutti di coloro che sono stati uniti da Dio stesso nel sacro vincolo dell'amore. E l'amore è Dio. Le nostre famiglie, la coppia, porta il nome di Dio. Dio è amore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.